Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di Dio con un testimone importante della storia del XX secolo, sia attraverso la sua professione giornalistica che il suo impegno politico, sia attraverso l'imprinting, vorrei dire, decisivo della sua famiglia, una famiglia di diplomatici, di attivisti, di giornalisti, di santi. Ho il piacere di presentarvi Jascha Gavronsky. Benvenuto.
Grazie.
Parliamo di Dio?
Non è un tema molto semplice.
Dice,
penso che c'è della gente che è un po' delegata a farlo e c'è dell'altra gente che lo fa perché lo sente, perché ha bisogno di esprimerlo, perché ha bisogno di sentire se stesso che ne parla, ecco. Io personalmente non appartengo a nessuna di queste due categorie, nel senso che sono fra quelli che vive questa realtà un po' internamente.
Quindi avrebbe più bisogno di sentirne parlare che di parlarne.
A me piace molto sentirne parlare, anche se raramente ne sento parlare, perché dico raramente perché è un tema talmente difficile, talmente complesso, talmente difficile renderlo comprensibile, appetibile alla gente semplice e anche ai grandi intellettuali. È un tema straordinariamente complesso, ma straordinariamente anche ricco di sfaccettature. Ma quando sento una persona, un prete, durante la messa, una predica che sia che mi smuova, che mi tocca, che mi faccia capire qualche cosa in più, ecco, provo un enorme piacere, ma è raro purtroppo.
Lei dice che è difficile, che è un discorso difficile, complesso. La sensazione, anche suggerita dallo stesso pontefice nei suoi richiami frequenti alla nuova evangelizzazione di questi tempi, è che sia più che altro un tema vergognoso, di cui sempre più si abbia vergogna a parlare, e che quando casomai ci fosse una esigenza personale di affrontare questo argomento, si preferisca, chissà perché, mimetizzarsi, soprattutto noi cristiani, nasconderci. Perché?
Ma io trovo che la vergogna di una cosa simile è la cosa più vergognosa che si possa vivere. Tanto io ogni tanto lo sento attorno a me, la vergogna di Dio, la vergogna di aver fede. Tanto che certe volte io stesso assumo degli atteggiamenti un po' provocatori. Per esempio, so, io ho l'esperienza di chiese in Italia e in Polonia, no? E devo dire che c'è un abisso di differenza, perché quando c'è l'elevazione, quando c'è la comunione, insomma, in una chiesa polacca non c'è una persona che rimanga in piedi, che non sia in ginocchio, e non una persona, giovani, uomini, soldati, si vede, insomma, in Italia lo sappiamo bene, è tutta un'altra cosa. Allora io anche in Italia certe volte, certe messe, quando vedo attorno a me gente che è distratta, che cosa, insomma, ostentatamente rimango in ginocchio proprio così per far vedere, che per cercare di dare un esempio, per cercare di far capire che in chiesa ci si comporta, e far vedere, perché certe volte la gente si vergogna, magari si metterebbe in ginocchio, ma se vede che gli altri non si mettono in ginocchio non lo fa, e invece perché si vergogna di avere un comportamento diverso, e invece bisognerebbe vincere questa riluttanza.
Per l'appunto c'è questo pudore di Dio, della spiritualità, di questa fame di trascendenza. Si è diffuso nelle nostre civiltà secolarizzate, impregnate di materialismo, di miscredenza, di valori mercantili, no? Vorrei dire. E quanta parte ha in questo presunto laicismo, perché poi ci si libera un po', dicendo, ma io sono un laico, sono un cristiano ma laico, dovremmo indagare anche cos'è questo concetto di laico. Quanto secondo lei è responsabile in questo il capitalismo?
No, io secondo me per niente. Io trovo che i valori mercantili possono benissimo convivere con un'altra spiritualità e con un'altra concentrazione, un altro capitalismo. In quell'intervista che ho fatto con Papa Wojtyła se ne parla molto di capitalismo e comunismo. Il comunismo è una dottrina, il capitalismo è un sistema per far soldi, semplicemente non c'è una ideologia del capitalismo. Però dico, i valori materiali possono convivere, devono convivere, cioè i valori materiali sono valori rispettabilissimi, non vanno condannati in sé, vanno accompagnati da altri comportamenti che devono coprire l'altro lato della natura umana, che è il lato spirituale.
Mi chiedevo quanto questo sistema, magari proprio male inteso, abbia viziato, no, di pruderie laiciste o presunte tali, la sana esigenza, anche di la sana attitudine alla spiritualità che magari impregnava la nostra cultura fino a un secolo fa, ecco. Ma lei ha citato questa intervista a Giovanni Paolo II che realizzò nel 1993 in occasione di un eccezionale invito a cena da parte di Don Stanislao, da parte del Santo Padre, con il quale poi si inaugurò una certa dimestichezza, se non sbaglio, fra lei e il Papa polacco. E vogliamo riascoltare un breve passaggio in cui Giovanni Paolo II parla proprio di capitalismo.
Santo Padre, quando la si sente parlare così, certe volte non si afferra bene, sembra quasi che lei sia più contrario al capitalismo che al comunismo. È un'impressione giusta o no?
Io penso che non si deve dimenticare quello che ho detto, che dice un salmo, un poeta polacco, Renke kara i niecidepi miecz. Bisogna vedere la causa. Secondo me la causa è il capitalismo. Tutti questi guai sociali e umani dell'Europa e del mondo.
Qui lo colpevolizziamo, invece il Santo Padre colpevolizzava il capitalismo.
Io sono arrivato a porgli questa domanda che è un po' provocatoria, perché accusare, fra virgolette, un Papa di essere più comunista che capitalista è abbastanza provocatorio.
È abbastanza forte,
ma,
certo.
Ma mi ha spinto a questa domanda le sue risposte precedenti, dove lui trova nel comunismo, cioè per un prete che aveva subito la persecuzione dei comunisti. Diciamo che in Polonia il comunismo era più blando che in altri paesi, ma malgrado tutto, insomma, era la religione cattolica, i cattolici, i preti erano perseguitati. E per una persona che ha vissuto sotto questa dittatura, il fatto di riconoscerne all'interno dei lati positivi mi aveva molto stupito. E allora per quello gli ho fatto questa domanda, perché lui critica poi nella stessa intervista,
evidentemente,
esagerato, ma insomma trova nel comunismo dei lati positivi più di quanto io pensassi e trova nel capitalismo dei lati negativi più di quanto io pensassi. E allora questo mi ha spinto a fare questa domanda, a cui lui risponde, come avete sentito, in maniera così, direi interlocutoria, ecco, non, ma non dice già in questa risposta, anche la risposta è abbastanza stupefacente, perché lui non dice no, io non sono affatto più a favore del comunismo che del capitalismo. Dà una risposta così, un po', come dire, quasi ambigua.
Stiamo parlando di Dio con Jasz Gawroński, giornalista, politico, oggi presidente della Quadriennale di Roma. Ha già dichiarato il suo pudore nei riguardi dei temi della fede, e io mi fermo sulla soglia. Però chiedo al giornalista e allo storico, al testimone del Novecento, se non possiamo, a colui che ha intervistato tanti personaggi, che ha vissuto in tante città d'Europa, che ha avuto tanti incontri per ragioni personali, professionali e familiari, non ha l'impressione che quando due parlano di qualunque cosa stiano comunque parlando di Dio, o che, questa è la versione del credente, Dio stia in qualche modo parlando attraverso di loro, facendo la storia attraverso le parole, attraverso la parola?
Non lo so. Credo che per arrivare a questa conclusione bisogna avere una fede veramente, veramente profonda e ogni presente. Credo che se ci sono due persone che parlano, ognuno le ascolta in maniera diversa e va rispettata qualsiasi maniera vengono ascoltate, perché sono due persone umane, sono due esseri umani che esistono, che vivono e che certamente cercano di esprimere il meglio di quello che hanno dentro di sé, perché nessuno vuole il peggio. Arrivare, diciamo, a queste impressioni, a queste conclusioni a cui lei arriva, mi sembra un dono che non tutti hanno.
Con chi parla più volentieri? Con persone di famiglia, con amici, o si lancia coraggiosamente in incontri con persone che non conosce, che magari le capita di incontrare per ragioni istituzionali?
Io ho i miei figli che sono giovani. Mi dicono che ho un po' il difetto di attaccare discorso con tutti. È un difetto, se è un difetto, io poi non penso che sia un difetto, ma insomma, se è un difetto, è un difetto un po' senile, perché non ce l'avevo prima. Ed è un difetto che aveva molto mio padre. Mi ricordo che mi vergognavo molto, perché mio padre, non so, arrivava in un paesino piccolo e vedeva una casa con uno stemma o qualche cosa, suonava, dice: io sono qua, volevo sapere, capire, eccetera.
Beh, perché quindi suo padre, per professionare una sorta di deformazione professionale, questo faceva il diplomatico.
Sì, ma gli piaceva parlare con tutti.
Era proprio curioso.
Oggi lo capisco anch'io, perché come dicevo prima, come ho appena detto, insomma, in ogni persona c'è un lato positivo, e cercare di trovarlo fa parte di una forma di intelligenza che non tutti hanno.
Da poco è iniziato l'anno della fede, che Benedetto XVI ha indetto con l'apposito motu proprio Porta Fidei. In questo testo viene detto, tra le tante cose, per fede i discepoli, si rievocano un po' gli inizi evidentemente della cristianità, che erano così densi di parole vissute, vere, eccetera. Per fede, scrive il Santo Padre in questo motu proprio, i discepoli formarono la prima comunità raccolta intorno all'insegnamento degli apostoli, nella preghiera, nella celebrazione dell'Eucaristia, mettendo in comune quanto possedevano per sovvenire alle necessità dei fratelli. Viene sottolineato in questo passaggio, ma poi altrove, in questo documento e in altri, questa dimensione comunitaria della fede, credere.
È la teoria del comunismo.
Ecco, io a questo venivo, visto
grande,
che ho...
È la grande teoria del comunismo, la cui teoria era perfetta, era più che condivisibile. Infatti, se Papa Wojtyła vi trova degli elementi positivi, è anche proprio per quello, perché poi lo dice una cosa la teoria, una cosa la pratica. La pratica è stata disastrosa in termini di sofferenza, di persecuzioni, e anche in termini di non efficienza del sistema, perché se il sistema avesse funzionato e avesse prodotto ricchezza, certamente le persecuzioni sarebbero state molto minori, perché le persecuzioni sono anche in rapporto, diciamo, alla povertà della popolazione, quindi alla sua difficoltà di poter reagire.
Ecco, questo per ribadire che non serve criminalizzare le teorie, le ideologie, i sistemi.
E come vengono adottate, che conta, come vengono sviluppate.
Ecco, quindi nessun contrasto teoricamente tra fede e comunismo, certo, così certo. Come diceva lei, tra fede certo. e capitalismo, poi certo. in pratica è la persona che, certo. che si mette alla prova. Tra le varie istanze, ci avviamo alla conclusione di questa conversazione messa in evidenza di recente dal Santo Padre, per rilanciare il tema della fede, c'è l'urgenza, quella che i tecnici, i teologi chiamano l'urgenza della nuova evangelizzazione. Su questo è stato indetto un sinodo specifico, il sinodo appunto dell'ottobre di quest'anno, per la promozione della nuova evangelizzazione, cioè come riannunciare la parola. Lei che è uno specialista di parole, sia come giornalista che come politico, facciamo un'ipotesi, ecco, usciamo da questi nostri tempi così sospetti, no? per tanti versi. Se lei fosse stato un testimone di quei primissimi anni, se avesse avuto la fortuna di essere lì tra i discepoli, tra i primi discepoli, che parola avrebbe usato per raccontare, proprio da cronista? Da dove avrebbe cominciato, per meglio dire? Da quale aspetto avrebbe cominciato? Dalla pietra rotolata via dal sepolcro, dal credo, tono della sua voce, per raccontarlo?
Credo che a quei tempi, insomma, essere un predicatore o predicare il verbo di Cristo era sia più facile che più difficile, diciamo più difficile perché certamente le persecuzioni erano più cruente, più
era più impegnativo, forse era necessario mettersi più in gioco,
però erano anche minori le tentazioni, quello che lei diceva prima del capitalismo, dei valori materiali, ecco, allora quelli praticamente non esistevano perché non c'era ricchezza, non c'era competizione, quindi penso che le parole che uno avrebbe dovuto pronunciare in quel momento lì erano delle parole che dovevano, diciamo, unire questi due aspetti, cioè del fatto che i valori materiali non avevano il peso che c'hanno oggi, quindi
questo era l'aspetto positivo, casomai.
E cercare di confortare nelle difficoltà delle persecuzioni e delle...
Ma si ricorda chi le ha insegnato la prima preghiera?
No. Ah sì, 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 sì. Mi ricordo una signora che avevamo in casa e che ci accudiva. Noi eravamo in sei fratelli e sorelle, quindi c'era bisogno anche di qualcun altro oltre alla madre. E questa signora aveva una fede veramente, veramente profondissima, bella.
Dove chiara, siamo?
Limpida, siamo a Varsavia. E me l'ha trasmessa, ma
quindi
una forma di
fede. Di quelle signore che in chiesa in Polonia non si distraggono un attimo e si inginocchiano e sì.
Esattamente.
E che preghiera era?
Era il Padre Nostro in polacco.
Me lo fa sentire.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci się imię Twoje, bądź królestwo Twoje, niech będzie. Così continua.
E c'era anche una foto casomai dello zio Pier Giorgio a ispirarle?
No, mi ricordo c'era una statua della Madonna in legno, bella, così me la ricorderò sempre.
Grazie a Jasz Gawronski per aver parlato di Dio oggi con noi e buon proseguimento, amici, con i programmi della Radio Vaticana.
Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Thank you.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Pagine,
fogli, pensieri,
parole.
Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Still together when it ends.